Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Ho una bella notizia. Non so come stai in questo periodo, non so i pesi che hai, i dolori che hai, ma una bella notizia. Dio vuole benedirci. A ciascuno che è figlio di Dio potrei dire Dio vuole benedirti, e chi non è figlio di Dio, se tu ti ravvedi, Dio vuole benedirti. Vuole benedirci grandemente. Però per noi di avere queste benedizioni che sono già stati comprati, dobbiamo camminare in vera santità. Ripetutamente nella Bibbia Dio ci insegna che le sue benedizioni sono riservate a coloro che camminano in santità. E quanti credenti veri o non veri, Dio lo sa, non hanno una vita benedetta perché non camminano in santità. Allora, attenzione. È giusto dare una piccola spiegazione qui. Santità non è al metro del mondo, perché io certe cose non faccio. Tanti peccati io non faccio. Allora, se io uso quello come metro, potrei dire, ma io sono persona santa, io non faccio questo, non faccio quello, non faccio quell'altro. Non commetto adulterio, non faccio furte, non bestemmio, non rubo, non mentisco. Ah, io sono santo. Non è quello il metro della santità. Il metro della santità è Gesù Cristo. Il metro della santità comprende cercare per primo il regno di Dio. Il metro della santità è fare tutto alla gloria di Dio e non per me stesso. Il metro della santità è rinnegare me stesso e portare la mia croce e seguire Cristo in ogni cosa. Il metro della santità non è evitare i peccati più carnali e poi credermi santo. Il metro della santità è camminare veramente nella via di Dio, come camminava Gesù Cristo, che diceva: il mio cibo è di fare la volontà del Padre. Se non camminiamo in santità, non possiamo avere comunione con Dio e non avremo le benedizioni di Dio. Dio è santo. Non possiamo vivere la vita cristiana come vogliamo noi, scegliendo dove vogliamo vivere e impegnarci. Mi ha scritto oggi una signora, immagino che sia signora, non so se credo, immagino, è una donna. Dopo aver visto il sermone di domenica su Primo Timoteo 1:18-20, combattite il buon combattimento e abbiamo bisogno noi degli altri, ed era una preghiera, quindi ha solo scritto la sua preghiera, ma mi ha mandato una copia di quello che avevo pregato, dicendo: ho confessato a Dio il mio peccato di non essere spesa nel usare i doni per quelli della mia comunità, la mia chiesa. Ho avuto la vita piena di tanti impegni, e ho peccato gravemente non usando i miei doni spirituali per il bene della famiglia di Dio, della chiesa. Ho vissuto per me stessa e la mia famiglia, e ho capito che questo è un grave peccato davanti a Dio. Quindi lei ha detto: non stavo camminando in santità. Una donna di famiglia, una donna morale, una donna che chi poteva dire niente, ma è una buona moglie, una buona mamma, guarda come si dedica. E lei ha detto: io ho capito che peccava gravemente contro di Dio, per il semplice fatto che Dio ci comanda di mettere al servizio, 1 Pietro 4, i nostri doni al bene degli altri. Quindi non farlo è peccare gravemente contro Dio. E quindi, se io voglio essere ripieno dello Spirito Santo, devo dimorare in Cristo, ubbidendo a quello che Cristo dice. E Dio ha per me una quantità infinita di benedizioni spirituali, compreso il frutto dello Spirito Santo, la gioia e la pace, che vanno molto bene insieme, la benignità, la pazienza e l'autocontrollo. Allora, come buon padre, visto che Dio ama benedirci, ci ha dato i mezzi per aiutarci a camminare in santità, se li usiamo. E vorrei concentrare su uno di questi mezzi stasera, però voglio menzionare gli altri. Primo mezzo che Dio ci dà per camminare in santità, qual è? La parola di Dio. La parola di Dio. Perché ci mostra qual è la via della santità. Senza la parola di Dio neanche riconoscerei tanti peccati. In Salmo 119, versetto 105, leggiamo: la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Mi illumina, mi fa capire dove camminare. Se no, non saprei come camminare. Io andrei avanti peccando senza neanche capire che era peccato. Come saprei io che devo usare i miei doni spirituali per gli altri, se non per la parola di Dio? Sarei preso con la mia cosa, la mia famiglia, non penserei altro. E mi sentirei una buona persona. È la parola di Dio che mi insegna, questo è un esempio. La parola di Dio ci insegna tutto ciò che ci serve per camminare in santità in ogni campo della vita. È importante capire una cosa. Se io vivo santo in questo campo e quel campo e quel campo e quel campo, ma non in questo campo, ma uno su 10, ma 9 sì, per Dio non sono santo. Sono contaminato. A Dio non importa che sia 10 e 1, sono contaminato. Quindi la parola di Dio ci insegna in ogni campo della vita come vivere. Grazie a Dio. Non dobbiamo indovinare, non dobbiamo avere, ma non lo so, non lo so. Grazie a Dio possiamo sapere in ogni campo. Però devo ricevere la parola con umiltà. Però non basta leggere la parola, non basta conoscere la parola. Questa signora che mi ha scritto ha detto: finora mi sono impegnata a conoscere la parola intellettualmente e sono stata una brava studentessa della Bibbia. Ma mi rendo conto che non vivevo quello che conoscevo. Quindi non è una questione di solo conoscere che la parola illumina il nostro sentiero, dobbiamo nasconderla nel nostro cuore, che diventa quello che è la bussola per la quale camminiamo. Infatti, in Salmo 119, versetti 9 ad 11, leggo: come può un giovane rendere la sua via pura? Custodendola con la tua parola. Ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciarmi deviare dai tuoi comandamenti. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. E conservare la parola nel cuore non è solo ricordarlo intellettualmente, ma è prezioso, è nel mio cuore. Si parla del cuore quando ho una persona nel cuore. Non, sì, io conosco mille persone che non sono nel mio cuore. Cioè, posso aver conosciuto quel tizio, so chi è, ma non è nel mio cuore. Quando qualcuno è nel mio cuore, mi è prezioso. E dice: ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Quindi dobbiamo conoscere la parola intellettualmente, ma dobbiamo averla come preziosa a noi. Quindi abbiamo la parola. Poi abbiamo lo Spirito Santo. Un vero credente ha lo Spirito Santo, è sigillato con lo Spirito Santo li parla. E questo è fondamentale. Ci parla in tanti modi. Qual è il modo, uno dei modi sicuramente più forti con cui lo Spirito Santo ci parla? Tramite altri. Il dono dell'insegnamento è un dono spirituale dallo Spirito Santo, giusto? Quindi, quando un insegnamento è fatto biblicamente secondo l'opera dello Spirito e non solo carnalmente, è lo Spirito Santo che usa la sua parola e il suo dono in quello strumento debole per parlare potentemente. Ci parla tramite l'insegnamento. Poi, un altro modo che ci parla, non solo l'insegnamento ufficiale dal pulpito, ma un altro modo ci parla tramite gli uni gli altri. Perché ci sono doni, due categorie di doni, in 1 Pietro 4, doni di parola e doni di servizio. E doni di parola comprende l'insegnamento, comprende esortazioni, comprende ammonizioni. Colossesi 3 dice la parola di Cristo, la parola di Dio dimora in voi copiosamente, parlandovi, insegnandovi a vicenda, cantando. Quindi lo Spirito Santo sì, ci parla direttamente anche, assolutamente, ma ci parla tramite la lettura e ci parla l'insegnamento e parla di altri fratelli e sorelle. E poi infatti questo mi porta al terzo, la parola, lo Spirito Santo e poi gli altri credenti. Un brano bello, mi piace da anni perché proprio dice così tanto in modo così chiaro, piccolo, succinto. Romani 15, 14. Paolo ai credenti della Chiesa di Roma. Ora, fratelli miei, io stesso sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ripieni di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi gli uni gli altri. Nel piano di Dio ci insegniamo, ci ammoniamo a vicenda, ci esortiamo a vicenda, però con due qualifiche. Non tutti possono fare questo. Quali sono le due qualifiche che sono scritte proprio qua? Primo, voi siete pieni di bontà. Allora, è molto diffuso, vedo in internet costantemente, insegnanti che vivono pieno di cattiveria e non si vede nessun frutto di bontà in loro. Criticano, ma non si vede bontà. Non si vede un amore per le persone, non vedi un desiderio per il vero bene, vedi un desiderio di criticare. Quindi, qui dice, per poter ammonire bisogna essere ripieni di bontà. Poi dice, ripieni di ogni conoscenza. Una profonda conoscenza della parola di Dio, ogni conoscenza. Quindi uno ama, ma non conosce la parola di Dio. I consigli che potrebbero dare, i ragionamenti che avrà, non saranno giusti, perché non è ripieni di ogni conoscenza. Ma a me non sembra buono, ma io non lo vedo così, ma sai quello che dice la parola di Dio a fondo? No, ma a me non sembra giusto. Allora, non sei ripieno di ogni conoscenza. Non sei in grado di ammonire. Serve il cuore pieno di bontà e serve la mente ripiena di ogni conoscenza. Quelle due cose insieme siete capaci ad ammonirvi gli uni gli altri. E questo è un immenso aiuto a crescere in Cristo. Infatti chi manca quello, chi non si utilizza quello, chi si tiene lontano da altri credenti, che non ha quel livello di rapporto dove settimana dopo settimana tu dovresti avere persone nella tua vita ogni settimana e non una persona, servono più, perché Dio non ha dato mai a nessuno tutto. Ho bisogno solo di quella persona lì, mia, a tutto. No, hai bisogno del corpo. Dio non dà tutto a nessuno, abbiamo bisogno gli uni degli altri. Questo è il piano di Dio. Quando il corpo è ben legato insieme, tutti i membri, allora da ogni singola parte il corpo cresce. E quindi dobbiamo essere ben legati insieme e Dio ci parla e ci mette nella via giusta per essere santi, per godere le benedizioni di Dio. Ok, c'è la parola, c'è lo Spirito Santo, ci sono gli altri credenti. E poi, qual è la quarta cosa? Per aiutarci a camminare nella buona via. C'è la parola, che comprende anche l'insegnamento tutto. C'è lo Spirito Santo. Ci sono gli altri credenti che usano la parola e lo Spirito. E poi c'è una quarta cosa, molto importante, cos'è? Allora, sì, ma cosa? Sono cose validi, ma che viene usato in questo modo per... E sono fondamentali la preghiera e la comunione con Dio, ma la coscienza. La coscienza. Abbiamo parlato ultimamente della coscienza, ma vorrei andare più a fondo stasera sulla coscienza. Allora, Primo Timoteo abbiamo letto da poco. Ora il fine, la conclusione, la maturazione del comandamento è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta. Quindi il comandamento produce il suo frutto in noi quando abbiamo amore e una buona coscienza e una fede non finta. Voglio concentrare sulla buona coscienza. L'unico modo di avere il vero frutto della salvezza è di avere una buona coscienza, anche varie altre cose, ma la buona coscienza è fondamentale. Poi, Primo Timoteo 1,18, abbiamo letto l'altro giorno, vi rileggo: ti affido questo incarico, o figlio Timoteo, in accordo con le profezie fatte in precedenza al tuo riguardo, perché tu conduca, in virtù di esse, un buon combattimento, avendo fede e buona coscienza, poiché alcuni, avendola rigettata, hanno fatto naufragio nella fede. Per poter combattere un buon combattimento dobbiamo avere una buona coscienza. Una buona coscienza è fondamentale per camminare in santità, avere comunione con Dio e allora godere le benedizioni della salvezza. Ma cos'è una buona coscienza e come possiamo avere una buona coscienza? Ho menzionato questo nel sermone in Primo Timoteo 1,18-19-20, ma voglio andare un pochettino più a fondo. Una buona coscienza cos'è? È una coscienza che mi dirige nella direzione giusta. Uno, deve essere una coscienza che mi dirige nella direzione giusta, che poi io ascolto e ubbidisco. Io posso avere la coscienza che non mi dirige nella via giusta. Però, quindi, deve essere una coscienza che mi dirige bene. E poi deve essere una coscienza che io seguo. Allora è una buona coscienza. Se io ho una coscienza che è addormentata e non mi guida bene, non ho davanti a Dio una buona coscienza che mi sta portando lontano da Dio. Mi sta lasciando peccare senza affliggermi. Quindi non è una buona coscienza. Io pecco e la mia coscienza non mi martella. Non è una buona coscienza. Deve essere una coscienza che rispecchia la verità di Dio, la santità di Dio, e poi mi parla ed io ascolto. Perché se non ascolto quando mi parla, è macchiata e non è buona. Quindi cos'è una buona coscienza? Una buona coscienza è una coscienza che rispecchia la santità di Dio, mi parla ed io ascolto e seguo quello che mi dice. Abbiamo appena letto in quel brano che si può rigettare la coscienza e fare naufragio nella fede. La nostra coscienza, e questo è importante capire, può essere contaminata e non guidarci più bene. Allora, vi leggo un brano che parla di una coscienza macchiata, una coscienza che non dirige bene. Ok, questo brano conosciamo bene, è 1 Corinzi 15:33. Che dice? Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Buoni costumi, buon modo di fare, di vivere, di pensare, vuol dire uno che segue una coscienza giusta, una buona coscienza. Cioè, uno che ha buoni costumi cammina bene, ha una coscienza attiva, attenta a Dio, lo guida bene e questa persona segue quella guida, ha buoni costumi. Quindi le due cose sono veramente sinonimi. E dice qui che la cattiva o le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. E potremmo dire corrompono una buona coscienza. Una coscienza che una volta era buona, mi guidava bene, ma mi metto con la compagnia sbagliata e man mano la mia coscienza si addormenta. Man mano smette di gridarmi, io smetto di ascoltare e lui, lei, smette di parlarmi. E non è più una buona coscienza. Allora, attenzione, questo è molto importante. Una cattiva compagnia non è necessariamente una cattiva compagnia secondo il mondo. Una compagnia, per una donna, anche per un uomo, ma uso donne. Qui c'è una donna, una mamma, ha figli, e ha compagnia altre mamme, che ognuno è dedicato alla famiglia. Ognuno fedele al matrimonio, ognuno si dedica alla propria famiglia, si impegna proprio per la propria famiglia, 100%. Possono essere una bruttissima cattiva compagnia se non cercano Dio. Perché stanno implicando a quella donna, senti, tu vivi come noi, sarai una buona donna, perché noi siamo buone donne. Guarda come ci sacrifichiamo per i nostri figli, per i nostri mariti, senza smettere, siamo donne morali. E la donna credente comincia a dire, ah sì, sono brave persone, sono brave persone. Ma loro vivono senza dare la gloria a Dio. E così lei si abitua a non dare la gloria a Dio. E lei, visto che convive, lavora, passa tempo, vicini, amici, quello che è, con loro, non si riconosce quanto è allontanata da Dio. Lei non parla più di Dio. Dio non è centro nella sua vita. E la sua coscienza non ne parla. Perché lei è talmente abituata a queste donne che non parlano di Dio. Quindi per lei sono una cattivissima compagnia. Non sono donne del mondo che vanno fuori nei bar, che ne so io. Sono buone donne di famiglia, ma Gesù Cristo non è il loro Signore, non è il loro tesoro. E questo può essere i donne, può essere i colleghi di lavoro, può essere in compagnia, può essere... Qualunque è la mia compagnia. E quindi, quando parli di cattive compagnie, attenzione, non vuol dire persone che vivono una vita piena di peccati visibili. Certamente quello è anche una cattiva compagnia. Ma chiunque mi fa pensare, oppure uno che è una persona morale, ma quando ha problemi, Dio non c'entra, non cerca cosa vuole Dio qui. Pensa, come posso risolvere questo? Come posso aiutare mio figlio? Come posso fare? Dio non c'entra. Qual è una cattiva compagnia? Perché fa corrompere veramente i buoni costumi che sarebbero di cercare Dio per primo. Cosa dice Dio su questo? Quindi qui c'è un credente che buona coscienza cerca sempre cosa dice Dio. Comincia a passare il tempo con persone che sono buone, dedicate alle buone morali, ma non cercano cosa dice Dio. Non danno gloria a Dio, non ringraziano Dio, e questa persona man mano comincia a pensare ai problemi della vita senza tenere Dio al primo posto. E quindi un buon costume viene corrotta. Ma che mio, è morale, non fa cose brutte, ma i buoni costumi che aveva quel credente vengono corrotti da una brutta compagnia. E quindi è importante valutare qual è la mia compagnia. Compagnia, ricordate, è quelle persone con il quale o con le quali io scelgo di passare tempo, che oggi come oggi dobbiamo capire. Può essere una persona carne e sangue, può essere che io amo leggere e leggo libri, tanti tanti libri, io sono cresciuto leggendo centinaia di libri, forse qualche migliaia di libri, crescendo leggevo libri, 5, 6, 7 libri ogni settimana, per anni. La mia compagnia era quello che leggevo, era la mia compagnia. Adesso può essere la musica che ascolto, o i siti che visito, o i film che guardo, quello è tutto compagnia. Con una potente influenza, può essere filmati divertenti in YouTube, quello mi influisce tantissimo. la mia compagnia, la musica che ascolto, non è solo le persone con cui passo il tempo. Infatti hanno fatto dei studi che tanti giovani oggi passano molto, molto meno tempo con altre persone faccia a faccia di una volta. Stanno in casa contattando tramite i mezzi, ma poco tempo faccia a faccia. Quindi compagnia può essere con chi mando messaggi, o WhatsApp, o Facebook, o email, come può essere persone con cui passo tempo fisicamente. È la mia compagnia. Colleghi di lavoro con cui parlo. Tu parli più con colleghi, compagni, di quanto parli con credenti? Allora quella è la tua compagnia. È la brutta compagnia, la cattiva compagnia. Cattiva perché non cerca Dio, corrompe i buoni costumi, macchia la coscienza. Se io passo molto tempo con una persona, che sia la musica, sito, libro, o non importa come, che non cerca Dio, non parla di Dio, io mi abituo a non parlare di Dio, a non pensare a Dio. Buoni costumi sono stati macchiati. Poi Gesù, varie volte troviamo una parola nella Bibbia, sedotto. Gesù dice in Matteo 24, versetto 4, Gesù rispondendo disse loro: guardate che nessuno vi seduca. Un avvertimento che troviamo, lo stesso capitolo ripete più volte, è ripetuto. Quindi è un pericolo molto grande. Cosa vuol dire sedurre? Soprattutto in questo campo, vuol dire che uno ti invoglia di andare, di essere ingannato, di credere che quello è la buona via e non è la buona via. E Gesù dice che questo è un vero pericolo, che dobbiamo stare in guardia. Guardate! Per esempio, se, e purtroppo, sapete oggi come oggi chi è che seduce i credenti di più? Altri credenti. Altri credenti. Perché oggi c'è una tendenza per persone che di nome, e forse, non so se sono veramente, no, Dio sa, ma dai, esagerato, non è così, è quello che Dio dice, non è quello, è quello che pensa lui o pensa loro, ma non è così. Questo è molto diffuso. Anzi, una difesa. C'è un insegnamento che mi farebbe cambiare. Io non voglio cambiare, cosa dico? Non parlo del brano. Ma come dice lui? Cosa pensa lui? Ma io non è così, non sono d'accordo. Quando una persona ti fa quell'argomento, stanno camminando nella carne. Perché se non è giusto, non si parla, ma quello che pensa lui, ma io non la vedo così. Quello è la carne. Quella persona non è lontana, non è vicina a Dio. Perché se veramente è così, prima dice, allora voglio rivedere, perché io non avevo visto così, ma se viene detto così, da una persona con una certa autorevole, io voglio rivedere, ho visto bene, forse no, e non voglio offendere Dio. Prima reazione. La persona che, no! Già là quella persona mette in dubbio di essere neanche salvata. Perché un vero credente ha lo Spirito Santo, se c'è un briciolo di vera coscienza, avrei potuto sbagliare? Potrebbe essere peccato questo? Io devo vedere. Poi va alla scrittura e studia la scrittura. Io voglio vedere se ho visto bene. So quello che ho sempre creduto, ma non vuol dire che ho visto bene. Voglio rivedere. Questo è un cuore che mostra che io non voglio offendere Dio. Allora, voglio leggere, e questo è un brano un po' lungo, e voglio vedere insieme, Efesini 5, conosciamo bene questo, ma c'entra molto con la coscienza. E non essere sedotti, e non essere trascinati in una brutta compagnia, cattiva compagnia. Efesini 5, voglio leggere da 3 a 21, non vedremo tutto, ma voglio solo leggere e fare qualche commento. Ma come si conviene ai santi, né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia siano neppure nominate fra di voi. Lo stesso si dica della disonestà, del parlare sciocco e della buffoneria, le quali cose sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il rendimento di grazie. Sappiate infatti questo: nessun fornicatore o immondo o avaro, il quale è un idolatra, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disobbedienza. Non siate dunque loro compagni. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce, poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Esaminando ciò che è accettevole al Signore, e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele, perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Ma tutte le cose, quando sono esposte alla luce, divengono manifeste, poiché tutto ciò che è manifestato è luce. Perciò la Scrittura dice: risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo risplenderà su di te. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. E non vi inebbiate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma state ripieni di spirito, parlandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e lodando col vostro cuore nel Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Questo brano meraviglioso, non stiamo a guardarlo a dettagli, abbiamo visto in un'altra serie di sermoni questo, ma qualche punto. Versetto 6 ci dichiara: nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disobbedienza, oggi come oggi. Mi affligge il cuore quanti credenti dicono: ma non è un problema, e come pensi tu, ma dai, c'è libertà in Cristo, e camminano nel peccato. Ma la coscienza lo fanno addormentare con seduzioni di vani ragionamenti, e non hanno senso di colpa per comportamenti che vengono vietati da Dio. Ma non vuol dire quello. Ci sono tantissimi insegnamenti chiari, pratici. Abbiamo letto uno in questo brano. Fra di voi non vengono neanche nominati impurità e fornicazioni. Ma quello esclude la maggioranza di tutti i divertimenti di oggi. I film, i video, i canti. Solo per esempio, questo è un esempio. E non dobbiamo lasciarci sedurre per addormentare la coscienza. Il versetto 7 ci comanda a non avere come compagni le persone che vivono in questi peccati. Di non averli come compagni, che siano carne e sangue, che siano sullo schermo, nelle cuffie. Quindi la musica, i siti, i video, dobbiamo capire chi è la mia compagnia. Non dobbiamo avere come compagnia quelli che vanno contro la santità di Dio. Dobbiamo evangelizzare i non credenti, però non averli come compagni. Non devono essere dove noi troviamo questo desiderio da Dio di avere comunione, legami sociali, umani. Abbiamo bisogno di quello, ma non con non credenti. Dobbiamo avere tempo con non credenti, ma non per soddisfare questo bisogno. E sapete perché certi credenti hanno così poco contatto con altri credenti? Perché cercano contatto con non credenti. Hanno questo legame, si sentono legati, e questo soddisfa questo bisogno che Dio ci ha dati per legami. Ma visto che non è con credenti, non vengono edificati, addirittura vengono trascinati lontani da Dio. Dobbiamo camminare nella luce. Dice che dobbiamo esaminare ogni cosa in modo da vivere in tutto facendo solo quello che è accettevole a Dio. Non dobbiamo avere alcun campo della vita dove il nostro comportamento, modo di parlare, vestire, reagire, pensare, non sia conforme alla santità di Dio. Certamente questo vuol dire vivere molto diversamente dalle persone intorno a noi, perché non c'è timore di Dio intorno a noi. Non c'è timore di Dio. Nel mondo di oggi, Romani 1 alla fine dice non solo fate queste cose, ma approvate coloro che fanno queste cose. Oggi il peccato è approvato. Non è tollerato, è innalzato. Non credenti tipicamente innalzano il peccato. E se noi viviamo in santità per avere comunione con Dio, saremo notati da tanti credenti come esagerati. Perché la maggioranza dei credenti onestamente vivono molto come il mondo. C'è poca differenza. C'è poca differenza. Lavoro, scuola, purtroppo anche chiesa. Il nostro metodo non è quello che fanno altri credenti. Ma io conosco tanti, ma questa è una posizione esagerata. Il metodo non è quello che fanno i tanti. Il metodo è quello che insegna Dio. 15 a 17 voglio rileggere. Risvegliati, o tu che dormi. Risorgi dai morti e Cristo risplenderà su di te. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disabbeduti, ma intendete quale sia la volontà di Dio in ogni singolo campo della vita. Viviamo con saggezza, non stoltezza, valutando ogni campo della vita solo perché una cosa è normale. Non vuol dire che normale fra credenti. Il mio cuore si spezza quando vedo libri abominevoli, blasfemi, che vengono venduti come libri cristiani, dove tanti credenti li leggono. Libri falsi, non con qualche errore, libri blasfemi vengono venduti come libri cristiani. Comportamenti, modi di scherzare, divertimenti, quello che si guarda, come si veste, roba abominevole fatti da credenti. Il metro non sono altri credenti, il metro è la santità di Dio. Siate santi, dice Dio, come io sono santo. Questo è il metro. E per quello, se io ho la compagnia di persone che non hanno problemi, io sarò come loro. Non vi ingannate. Le cattive compagnie corrompono buoni costumi. Quindi, per avere una vita benedetta, dobbiamo camminare in santità. Perché solo così avremo la comunione con un Dio santo. E solo così goderemo le benedizioni da Dio, godremo il frutto dello Spirito. Una vita che produce frutto, perché dimoreremo a quel punto in Cristo. Una vita dove possiamo dormire tranquilli perché avremo una buona coscienza. Una coscienza che ci porta sempre più vicino a Dio, che ascoltiamo. Quindi voglio incoraggiare ciascuno di valutare: tu stai usando i mezzi che Dio ci ha dato. Stai usando la parola, non solo conoscendo intellettualmente, ma che sia veramente conservato nel cuore, che ti dirige e ti parla. Stai usando gli altri credenti e lo Spirito Santo che parla moltissimo tramite altri credenti. Hai credenti nella tua vita, vari credenti, che ti parlano regolarmente anche dei tuoi peccati, ti aiutano a vedere dove tu non cammini bene e tu ascolti. Stiamo utilizzando questo mezzo, persone che sono piene di ogni bontà e piene di ogni conoscenza, e così sono in grado di ammonire. Prego che stiamo anche crescendo per essere quello, perché abbiamo bisogno l'uno degli altri. Tu hai una buona compagnia, evitando la brutta compagnia. Io ho avuto tanti lavori anni fa, poi lavoravo con non credenti, ma non mi trovavo al di fuori di lavoro con loro. Ero molto amichevole al lavoro, ho fatto amicizie, parlavamo, qualche volta invitavamo a cena per evangelizzare, ma non è che avevo contatto con loro, perché non era la mia compagnia. Ero estremamente cordiale con loro e loro venivano a me per consigli perché c'era un buon rapporto, ma non era la mia compagnia. Qual è la tua compagnia? Oggi non esisteva internet all'epoca, sto parlando di anni fa, non esisteva quel modo di contattare, adesso c'è quello. O con chi è che parli, con qualunque mezzo che parli. Effettivamente sto chiedendo, hai una buona coscienza? Una coscienza che è illuminata dalla parola di Dio? Illuminata dagli ammonimenti, gli insegnamenti da altri? Illuminata dallo Spirito Santo usando i mezzi che Dio ci ha dato? E quindi quella coscienza che è fondata sulla verità di Dio ti illumina la via e tu segui quella coscienza? Hai una buona coscienza. Perché il fatto è che ogni persona, coscientemente o no, vuole essere benedetto da Dio. Non tutti capiscono la fonte, alcuni negano che Dio sia la fonte, ma ogni persona vuole essere benedetto e Dio è l'unico che benedice. L'ateo vuole le benedizioni di Dio, rifiuta di ammettere che vengono da Dio, ma vuole quello che solo Dio può dare. Tutti vogliono le benedizioni da Dio. La buona coscienza ci spinge a rinnegare noi stessi e seguire Gesù. Questo è quello che fa una buona coscienza. Il mio profondo desiderio per ciascuno è che ognuno possa godere le ricchezze della vita cristiana che noi troviamo solamente in Gesù Cristo. E per avere queste ricchezze dobbiamo camminare in santità, secondo il metro di Dio di santità, non il metro nostro o del mondo. Grazie a Dio per la sua parola, grazie a Dio per altri credenti che sono zelanti, che possono stimolarci, esortarci, e grazie a Dio per una coscienza che vogliamo addestrare. E scusami, coscienza riguarda non solo decisioni morali, la coscienza riguarda come vivo come marito, come vivo come genitore, come vivo come membro di chiesa. La coscienza tocca tutto quello. Non tocca solo le decisioni morali, oh, non devo mentire, non devo commettere adulterio, certo, anche quello. Ma riguardo come vivo i ruoli che Dio mi ha dato. La coscienza ci guida, se è una buona coscienza, in ogni campo della vita. Ascoltiamo una coscienza che è illuminata dalla parola di Dio, dallo Spirito Santo, tramite le persone che Dio ci ha messo nella via. E camminiamo per vivere per la gloria di Dio e godere Dio in attesa di stare con Lui. Preghiamo. Signore, ti ringrazio che Tu ci ami così tanto da voler benedirci in abbondanza. Tu puoi far sovrabbondare la Tua grazia su di noi. Allora ci sono quelle che credono che benedizioni vogliono dire bella salute, pochi problemi e tanti soldi. No. Le ricchezze delle benedizioni in Cristo sono benedizioni spirituali, di vedere di più chi siamo, di vedere l'eternità davanti agli occhi, di vedere che abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, di vedere le meravigliose promesse e sapere che sono tutti veraci e che Tu manterrai ognuno di esse. Queste sono le ricchezze della vita cristiana, di riconoscere che siamo strumenti nelle Tue mani per compiere opere che dureranno per l'eternità, mentre tutto quello che viene fatto nel mondo finirà. La benedizione di sapere che siamo figli amati da Te. O Padre, vogliamo le ricchezze delle benedizioni che Hai preparato per noi in Gesù Cristo, ma dobbiamo camminare in santità con una buona coscienza. Quindi vogliamo usare la parola, lo spirito, gli uni gli altri, per tenere purificati le nostre coscienze affinché possano guidarci giorno per giorno, certamente guidate dalla Tua parola e dallo Spirito Santo. Grazie per i mezzi che ci hai dato. Grazie per il Tuo amore che Tu vuoi benedirci. Io prego che ognuno di noi vorrà godere quelle benedizioni. E questo spesso vuol dire cambiare, vuol dire riconoscere i campi in cui non stavamo camminando come dovevamo. vuol dire essere visti come esagerati da anche credenti che non camminano veramente in santità. Aiutaci a desiderare te sopra ogni cosa. Ti prego questo nel nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.